Ok, dicevamo allora che la lettura degli abstract mette bene in luce questo doppio livello del problema conoscitivo. Da una parte il fatto che il sapere come lo abbiamo costruito è un sapere iperspecializzato, iperframmentato, e un sapere che oltretutto pratica estensivamente, come dire, l'idea della spiegazione causale semplice, della causalità lineare. Quindi ritiene che un solo sapere sia in grado di farsi carico di un intero problema. E di conseguenza questo sapere non si rivolge a nessun altro, ritiene di essere in qualche modo in possesso dell'unica chiave che risolve la questione e sbaglia, evidentemente. Sappiamo, o perlomeno ci siamo detti, che uno dei motivi per i quali questo accade è che il nostro paradigma ha scelto e privilegiato l'operazione della disgiunzione contro quella dell'unione. Quindi noi tendiamo a separare e questo tendere a separare, ove non bilanciato da qualcos'altro, porta poi a degli eccessi di frammentazione. Quindi uno dei problemi è questo del sapere. Il sapere stesso è frammentato. È comodo un sapere frammentato perché il sapere frammentato è più controllabile, evidentemente. Ma da un punto di vista cognitivo e conoscitivo, il prezzo che si paga in questo non dialogo tra saperi è altissimo. Tant'è che quando si riesce in qualche misura ad avere un'idea, ad avere un contatto con altre discipline, si scoprono spesso e volentieri soluzioni mirabolanti a problemi con i quali ci si confrontava da tempo e che non erano invece a portata. Tanto per darvi un'idea, piuttosto concreta, c'era uno studioso, uno dei principali matematici del secolo scorso, che ritengo essere ancora vivente, che si chiama Michael Feigenbaum, che era un tipo un po' particolare. Mente brillantissima, capacità matematiche modellizzanti inaudite, tant'è che aveva deciso di elaborare un programma e comunque un set di equazioni che potesse descrivere il formarsi di una goccia da un lavandino che perde. Ora vi renderete conto che l'applicazione immediata della cosa sfugge, no? Quindi di solito che succede? Che uno così non ha i fondi e lui di fatto lavorava nei sotterranei dell'MIT. Con una vasca vecchia in cui c'era un lavandino che perdeva, fissava ste gocce e scriveva equazioni. Voi direte, beh, matto, pazzo scriteriato. Per certi versi, assolutamente sì. Ma il problema del sapere qual è? Che tu non sai mai dove sono le cose che ti servono, né cosa ti porterà quello che stai studiando. Allora, un bel giorno, un suo dottorando gli dice: senti, c'è un convegno di matematica qui. Sono anni che sta a fare questa cosa, non sanno più chi sei, nemmeno che vuoi, sei pieno di libri di equazioni, andiamo a presentare quello che hai fatto. Ma questo si fa trascinare, va lì, porta queste equazioni, uno le guarda e fa, ecco come faccio. E questo chi era? Quello che stava preparando il protocollo HTTP. Allora, se il nostro protocollo HTTP funziona è perché quello studiava le gocce nello scantinato dell'MIT. Ma se non te parli, le cose non le scopri. È semplice. Quindi il principio, diciamo, una delle pecche principali del nostro sapere ad oggi è questa, ovvero sia che è un sapere che non comunica, perché si è costruito in modalità che sono totalmente autoreferenziali e hanno eliminato ogni forma di ridondanza, se la vogliamo dire in modo difficile. Che vuol dire? Vuol dire che ognuno ha un sapere che riesce a trasmettere soltanto a quelli che hanno lo stesso sapere, perché gli altri non lo capiscono. Perché il gergo, i tecnicismi, le formule, la complicazione, l'approfondimento fanno sì che il tuo sapere in qualche misura rimanga là. Il che è molto comodo per certi tipi di problema ed è devastante per altri tipi di problema. Allora, siccome quei primi tipi di problema hanno portato ai secondi tipi di problema, noi dobbiamo trovare un modo per far sì che questo sapere ricominci a circolare, che è quello che stanno facendo un po' tutti. Pensate per esempio a Nokia, poi Google e tante altre grandi aziende che fanno, hanno eliminato gli spazi privati per far sì che la gente lavori con i suoi portatili in ambienti sociali. Perché? Perché si parla. E quindi uno dice, ah sai, sto lavorando a questo, e qui dice, ah sai che potrebbe essere una cosa che invece mi è utile per quell'altro, ah sai, e da qui si rigenera un minimo di contatto anche operativo, perché il sapere così si sta isterilendo, sta diventando un sapere inutile in ultima stanza, troppo approfondito per poter essere utile a qualcosa che non sia appunto delle specificissime applicazioni che per carità hanno il loro peso, ma non esauriscono l'insieme di ciò che noi dovremmo sapere. Quindi uno dei punti dell'ecologia estetica è esattamente questo, ovvero sia ricostruire e riqualificare e ridare dignità a un sapere che possa essere terra d'incontro fra specializzazioni diverse, dove il filosofo riesca a capire il fisico, riesca a capire il chimico, riesca a capire l'architetto, poi dopodiché ognuno avrà le sue particolarità, ovviamente, che lo porteranno a delle questioni più complesse e meno facilmente comunicabili, ma intanto si sarà in qualche misura ricreato un tessuto connettivo tra i saperi che permetta appunto un reciproco influenzarsi e possibilmente fecondarsi delle discipline, no? Una delle cose che noi abbiamo notato, poi purtroppo rimangono lì, e quindi questo vi dimostra quanto il paradigma sia incisivo e devastante, è che quando andiamo a fare le sessioni di tesi con i colleghi, si fanno le tesi, e allora uno dà una tesi e dice: ah, ma questo è un tema che sto studiando anch'io, ah, lo sai che potrebbe essere interessante se ci confrontiamo, ah, parliamone, ok, parliamone, parliamone. Ci ho provato per anni, ero anche riuscito a mettere in piedi un gruppo che si chiamava Open Lab, dove avrebbe dovuto aver luogo questo, e dopodiché i tempi, le esigenze, i progetti, le richieste ministeriali, una cosa e l'altra, non gliela fai. Perché come lo giustifichi? In termini di curriculum, come lo giustifichi in termini di impegno, di tempo e di risorse, un'attività che, no? Non è comprensibile. Non so se capite, quando parlo della pensabilità, io intendo esattamente questo, cioè un'attività di ricerca come andrebbe fatta oggi non è più pensabile, perché ti chiedono i risultati attesi, la monetarizzazione dei risultati, quanto tempo hai dedicato, perché l'hai fatto, e tu non glielo sai dire perché non ne hai idea. Cioè, la ricerca scientifica vera è una ricerca che non sa dove va, se non si chiamerebbe ricerca per altri versi, no? Però voglio dire, a parte queste finezze. E quindi non dico che tutti dovrebbero regolarmente farsi seguire quello che gli piace fare, ma che ogni tanto lo potessero fare non sarebbe una cattiva idea. Quindi si tratta di ribilanciare, no? Il contributo delle singole discipline e soprattutto di modificare l'ottica per la quale ogni singola disciplina ritiene di essere il non plus ultra della capacità umana e invece è soltanto una parte del sapere che servirebbe. Quindi in Morin, nei sette saperi, trovate tutto questo discorso estremamente ben condotto, estremamente chiaro. Trovate l'idea di pensiero contestuale che è molto importante perché è esattamente quella grazie alla quale ripristiniamo questo tipo di pluralità di interventi, no? Pensiero contestuale vuol dire che, perché qual è la risposta che ti viene data quando dici che occorrerebbero? Ah, sì, allora tutti che dicono quello che gli pare. No, non è che tutti dicono quello che gli pare, è che ogni problema ha una dimensione, un contesto che rende più interessante il contributo di alcune discipline a scapito di altre. È chiaro che non è che regolarmente viene l'archeologo, non è che regolarmente viene il fisico delle particelle, eccetera, però ci sono dei contesti nei quali se ragioni un attimo ti accorgi che avresti bisogno dell'ingegnere, avresti bisogno dell'architetto, avresti bisogno del biologo, avresti bisogno del nutrizionista, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quelli sono i saperi che poi al limite possono affrontare, che chiaramente comincia a fare i bandi, no? Cora un popolo, allora gli zoologi, gli studiosi delle profondità, no, quelli avranno il loro momento in altri casi. Però che quel contesto possa essere esaurito da una sola disciplina, evidentemente non sta né in cielo né in terra. Infatti poi è esattamente quello che accade, anche perché, guarda caso, di solito l'unica disciplina con la quale risolviamo i problemi è l'ingegneria. No? Noi abbiamo la valutazione universitaria che è in mano agli ingegneri. Ora io mi chiedo, anche a lume di buonsenso, a prescindere dai pregiudizi e tutto il resto, che ne sa un ingegnere di qualità della ricerca scientifica? Più di me, o di un architetto, o di chiunque altro. Perché un ingegnere? Beh, l'ingegnere perché è quello che risponde meglio al paradigma. Che il sapere dell'ingegnere è il sapere cartesiano per eccellenza, quindi quello che ragiona sulla meccanica delle questioni e quindi su delle sequenze causali lineari, che utilizza tutti i numeri, che è logico-matematico, perfetto. Quindi perché non dovrebbe poter risolvere tutti i problemi del mondo? Perché non ci riesce, la pratica è quella, ma nella rappresentazione il motivo per cui l'ingegnere è così pervasivo è quello. Che è esattamente il paradigma fatto persona che opera, con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti, ovviamente, quelli spesso ce li scordiamo, però il punto centrale è lì. Senza offesa per gli eventuali ingegneri all'ascolto, ovviamente. Quindi capite che questo è uno dei punti, ma detto questo, se anche riuscissimo a ripristinare un dialogo all'interno del sapere e tutto quello che ci stiamo dicendo in questi giorni, continueremmo ad avere l'altro problema, ovvero sia che questa forma di sapere, per quanto elaborata, per quanto recuperata, per quanto reintegrata, è comunque parziale, perché rinuncia a tutto ciò che invece ha a che fare col sapere simbolico immaginare da una parte e col sapere corporeo dall'altra. Sapere corporeo che noi abbiamo totalmente perso di vista, che è forse la peggior vittima di tutta questa storia, perché sull'immaginazione e il sapere immaginare vedremo che c'è stata e c'è ancora una terribile lotta. No? Perché appunto viene percepita come un'attività, non dico esecrabile, ma comunque degna di stigma, riservata a certe figure che sono del tutto marginali, così almeno evitiamo che ci siano conseguenze sullo statu quo. Però se ne parla e se ne discute. Il sapere corporeo invece siamo totalmente a digiuno, non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia, pur essendo esso, come abbiamo detto, molto probabilmente dalle nuove ricerche, da una serie di autoascolti fatti da grandi personaggi, il nocciolo stesso del sapere, cioè il sapere parte come sapere corporeo. Questo già ce lo siamo detto, forse con voi in particolare, perché ne sa che quando. E che vuol dire sapere corporeo? Vuol dire, per esempio, il sesto senso, la propriocezione, che è qualcosa della quale non abbiamo la minima idea, no? E che viene addirittura espunta dai sensi. Noi quanti sensi abbiamo? Cinque, i soliti. E no, c'è anche il senso di noi stessi, cioè il senso della mia posizione nello spazio, del mio coordinamento nel movimento. Tutto questo non è dato. È qualcosa che funziona grazie a una serie di percettori, a una serie di saperi dei quali non parlo mai, non ho nessuna consapevolezza, ma sono lì. Tant'è che, guarda caso, quando qualcuno ha dei danni significativi a livello cerebrale, non riesce manco più a muoversi. Non so se avete notato, no? E noi li vediamo e ne traiamo, come dire, messaggi complessi, nel senso che una delle tante aspettative con le quali noi lavoriamo nell'incontro con l'altro è che lui si muova in un certo modo. Perché noi riteniamo che quello sia il modo normale. Quando c'è qualcuno che fa passetti piccoli, che sta male, che si muove a scatti, per noi tendenzialmente scantoniamo, perché ci spaventa. Perché se non è in grado di muoversi come dovrebbe, figuriamoci che altro potrebbe fare. No? Sono tutte cose che però non tematizziamo. Vediamo uno di questi e passiamo dall'altra parte del marciapiede, cerchiamo qualcun altro accanto a cui metterci, insomma, tutta una serie di reazioni che segnalano un disagio. Però è tutto a livello estremamente profondo, non consapevole, laddove noi da lì partiamo. Come
Un'osservazione.
no?
Lei ha detto adesso che tendiamo a scansare chi si muove in modo diverso da noi. Secondo me forse come, forse una parola grossa, come il suo razzismo è un qualcosa di legato ai soldi, all'economia, perché ipotizziamo uno Steven Hawking, paragonato ad un altro, una persona normale, non della sua fama e della sua importanza. Forse un uomo normale scanserebbe la persona normale, mentre vedendo per esempio uno come Stephen Hawking si avvicinerebbe dalla sua importanza a livello
Purché sapesse che è
sociale.
Stephen Hawking,
Esatto.
perché altrimenti il
Più o
problema
meno
c'è.
come sul razzismo, per esempio. Cioè, una persona normale che vediamo tendiamo a dargli del, boh, parola brutta, ma del negro, cosa che non daremmo quasi mai ad un, per esempio, un Will Smith, che comunque sia è un afroamericano anche lui. Ma a livello di impatto sociale, a livello di importanza mediatica, è completamente diverso da un'altra persona.
Posso io di
Prego.
soldi parlare di riconoscimento in questo caso?
Esatto, che è quello che stavo
Che
per dire anch'io, sì. È
è
che
diverso.
noi abbiamo purtroppo la tendenza a tradurre tutto in economia. E l'economia spesso e volentieri non c'entra niente. Come vedremo, l'economia è una forma di derivazione diffusa, se vi ricordate la teoria dell'azione di Pareto. Cioè noi spieghiamo attraverso l'economia una serie di cose che invece avrebbero tutt'altre radici e che se le affrontassimo con quel tipo di prospettiva probabilmente tradurremmo e tratteremmo in modo diverso. Però questo è indubbio, nel senso che però appunto cosa comporta? Comporta un'elaborazione, un'attribuzione di importanza a prescindere o perlomeno a superare e in qualche modo compensare uno stigma che comunque da noi viene comunque percepito a livello profondo. Il che vuol dire cosa anche? Che se noi non affrontiamo questo discorso perdiamo la radice dello stigma. Dopo lo possiamo articolare come vogliamo, però il problema qual è? Che noi abbiamo dei problemi con l'altro a livello teorico in generale, perché l'altro è chiunque, però l'altro che è diverso visivamente è quello che nega di più i miei canoni di normalità. Cioè io posso non esserne consapevole, ma secondo me l'uomo è bianco, perché sono bianco, e quindi bene o male, quelli che c'ho intorno sono quasi tutti bianchi, uno che non è bianco. No? Allora, devo fare uno sforzo comunque razionale, in questo caso positivo, per superare questo moto, che è un moto più profondo, censurabile per molti versi, ma comprensibile. Il fatto che tu poi non lo voglia giustificare, ma lo comprenda, aiuta, perché quello lì è. Non è che tu facendo finta di niente lo risolvi. Lì sta. Quindi se tu non riesci ad andare a operare su questo discorso, stai messo male, perché qualunque cosa tu dica e qualunque cosa tu faccia non riuscirà a lenire quella che è la spinta contraria, no? tanto per farvi un esempio che ogni tanto faccio, l'incontro con l'altro, no? Quindi il superamento del razzismo, il multiculturalismo, eccetera. Tutti quanti, o molti convinti che sia un'ottima idea, pregi, convenienze, eccetera, eccetera, però che termini abbiamo scelto per descriverlo? No? Come dico io quando la mia cultura incontra qualcun'altra? Che vi è contaminazione culturale. Ora, vi sfido a dirmi che contaminazione non sia un termine non neutrale. Contaminazione è un brutto termine, perché è quello che trovi quando ci sono le epidemie, è quello che trovi quando ci sono le fughe di gas, quando trovi le scorie radioattive, eccetera. Allora la domanda è: perché, se io devo parlare di un fenomeno che ritengo positivo, utilizzo dei termini che hanno un registro che è pessimo? Perché contaminazione è disastroso. Meticcio, ibrido, bastardo, è inutile che ve lo dica, ma quello sono. Quindi è ovvio che lì c'è una frattura. C'è un qualcosa che non torna tra ciò che professo di credere e ciò che invece credo. No? E la lingua, da questo punto di vista, spesso e volentieri è un segno formidabile del disagio che un qualche tipo di argomento genera. Questo, dal mio punto di vista, è perfetto, perché razionalmente tu puoi dire: ma ho capito, ma è un termine così, ma io lo adotto in un altro senso. Ho capito, ma non è che questo fa sì che quei sensi vadano via. Stanno sempre lì, no? E quindi se io conosco qualcun altro mi contamino. E se io mi contamino, guarda un po', no? C'è qualcosa che non torna. Chiaramente qui poi c'è tutto il discorso immaginale della purezza, del fatto che appunto non sei più coerente, no? Chi è che è coerente, come è il problema? Torna alla questione dell'ossessione dell'uno, del non divisibile, dell'individuo. Come vedete, sono tutti punti di vista giocati sulla stessa questione. Noi dovremmo essere unici, uni, solo quelli, coerenti, razionali, definiti, e invece non lo siamo. Chi di noi non è figlio di Annibale, come dicevano i 99 posse o gli Arma Megretta tempo addietro? Tutti noi abbiamo sangue che vengono da chissà dove, dopo i millenni di incontri, incroci, contaminazioni e quello che volete, siamo tutti quanti impuri. Ma, per esempio, tanto per venire ancora e continuare su questa falsariga, fino a 10 anni fa, 20 anni fa, eravamo persuasi che come Homo sapiens fossimo puri. Dopodiché, non so se ve l'ho raccontato, ho letto un libro di Jared Diamond che si chiama Il terzo scimpanzé, mi pare, che era un gran bel libro di fine anni 90 sulla complicazione dei nostri eredità, eccetera, eccetera, ma in questo libro lui affermava a chiare lettere che non c'era stata alcuna contaminazione col Neanderthal da parte umana. Dopodiché abbiamo scoperto che noi abbiamo una frazione oscillante fra il 3 e il 20% di DNA del Neanderthal. Quindi, come vedete, anche lì, no? Tutte queste immaginazioni che ci siamo raccontati, perché questo sono immaginazioni, sono tutte mosse da esigenze immaginali, ovvero sia dal fatto di percepirci come unici. Allora sì, ok, forse non saremo unici noi tutti quanti, però come specie siamo assolutamente, completamente sconnessi da tutto il resto. Non è vero, il problema è lì, non siamo sconnessi da niente, noi veniamo dai batteri e siamo diventati questo, non c'è niente di strano. Sarebbe la cosa più normale del mondo se ragionassimo in termini ecologici, ma siccome noi non ragioniamo in questi termini, ma ci costruiamo regolarmente degli eccezionalismi, che probabilmente vi descriverà Elena nelle prossime lezioni più semplicemente, sono alla base del problema, no? Per esempio l'eccezionalismo cognitivo, che ci dice che soltanto la scienza ideata da noi è in grado di darti un sapere oggettivo. È uno. Tutto il resto non funziona. E ti chiedi perché? No, però in generale. L'eccezionalismo umano, ovvero sia il fatto che l'essere umano è diverso da tutti gli altri esseri viventi, ha delle prerogative sue, ha delle sue caratteristiche anche fisiologiche, ha delle sue dotazioni che sono assolutamente sue, guarda caso la mente razionale, e non ha alcun tipo di connessione col resto del vivente. Sono tutte teorie che hanno l'aria di essere scientifiche, ma non hanno uno straccio di prova alla base, anzi, le prove che abbiamo sono tutte della totale denegazione di questo discorso. Non è vero. Non è vero che la scienza è l'unico modo per ottenere un sapere certo, perché il sapere scientifico non è certo. Non è vero che la scienza è il miglior modo per ottenere un sapere umano, perché come abbiamo visto nell'umano c'è molto più che non lo scientifico. Non è vero che gli esseri umani hanno questa prerogativa assoluta che gli permette di essere giudici e boia anche in linea di massima, come vedevate con Greta poco fa. Sterminiamo migliaia di specie viventi ogni giorno, no, come se niente fosse. Ecco, perché? Nel momento in cui io dovessi cominciare a ritenermi parente stretto di un bovino, che faccio? Me lo mangio uguale? Probabilmente sì, ma dovrei in qualche misura ragionare di più su ciò che faccio, quindi magari un consumo più sensato, quindi riportare, no, le questioni, cambiare le modalità di allevamento, che quello è uno dei temi in assoluto più scioccanti che noi abbiamo nel nostro cahier di orribili fatti, no? Tutti si lamentano della cattiveria della gente che tortura altra gente, per carità, ma tu il fatto che possa torturare coscienziosamente tutti i giorni migliaia e migliaia di animali, perché non è un problema? Semplicemente perché ho deciso che gli animali sono, no? Ed è res extensa cartesiana, l'animale è un robot, è un pezzo di materia che cammina, ma che posso fare qualsiasi cosa, incluso tagliargli le zampe, il becco, riempirli di antibiotici, stupidamente, perché poi me li mangio io, no? Tra l'altro, come vedete, siamo un po' strani da questo punto di vista. Per cui il problema del corporeo è un problema che mette ancora più profondamente in crisi il nostro paradigma e il nostro modo di concepirci. Perché finché arriviamo all'immaginale, al simbolico, in qualche modo ce lo possiamo tirar dentro, ci si può discutere, ci si può ragionare. Ma che il corpo in sé sia uno strumento di conoscenza è proprio troppo. Perché nel paradigma cartesiano il corpo è niente, un supporto. E qui veniamo a quello che vi dicevo dell'importanza di questa, come dire, inversione. Perché nelle teorie correnti, soprattutto i filosofi della mente, soprattutto quelli che si occupano di un sapere computerizzato e tutte queste belle cose che ci stiamo inventando, il paradigma è del tutto opposto, ovvero sia il corpo serve perché ci sia il cervello. È un supporto del cervello, manco uno dei migliori, quindi potremmo fare di meglio. Non so se avete visto Altered Carbon su Netflix. Se vi capita io me la vedrei, una bella serie, one shot su 10 puntate, rapida, ed è tratta da un romanzo che è fondamentale da questo punto di vista, perché è uno della prima trilogia il primo della trilogia di Richard Morgan su questo discorso, che cosa postula? Che grazie a una tecnologia aliena sia diventato possibile scaricare, fare il download di sé e quindi trasmettersi in forma di dati a distanze interstellari per poi essere reinseriti in altri corpi, che vengono chiamati, chissà in italiano come è tradotto, perché io ho letto in inglese, sono le sleeve, quindi maniche o comunque guaine, rodere, chiamatelo quello che volete, corpi che ovviamente sono migliorabili, no? A quel punto tu puoi, come dire, lasciar libera l'immaginazione di avere corpi che si autoproteggono, sono dotati di tecnologie migliorate sulla percezione, la resistenza, la capacità d'offesa, eccetera, eccetera, eccetera. Uno potrebbe dire, accenti, che bella idea da un punto di vista di fantascienza. Il problema è che nella Silicon Valley ci sono una montagna di start-up che stanno ragionando esattamente in quest'ottica. E gli danno milioni di dollari. No? Quindi, quando parliamo della questione teoria-pratica, parliamone un attimo, dove è la teoria e dove è la pratica. Perché quelli arrivano dicendo, guarda, secondo me io posso fare il download di te dentro a un computer, e quello gli dà 30 milioni di dollari. Che c'è di razionale in tutto questo o di pratico? Nulla. Però tutto questo com'è pensabile? Uno, sulla base della nostra ossessione per la mortalità e del nostro desiderio di immortalità. Ma se ci ragionate un attimo, viene direttamente dalla impostazione cartesiana, per cui c'è una res cogitans, che guarda caso è quello che tu puoi downloadare, che è pura, perfetta, intatta, che puoi continuare a immortale, ovviamente, e tutto il resto che è ciarpame materiale, ciarpame organico, del quale devi liberarti, perché c'ha dei difetti, c'ha dei problemi, invecchia, si rovina, si corrompe, muore, cose terribili, sto corpo. Quindi capite che il paradigma della divisione è già lì. La divisione ci dice che noi siamo fatti di anima e corpo, e il corpo, come in tutte le divisioni, è quello che paga pegno. Nel momento in cui uno ti dice, guarda che l'anima esiste soltanto perché c'era il corpo prima ed è qualcosa che in qualche misura è emersa a servizio del corpo, capite che abbiamo fatto altro che la rivoluzione copernicana, stiamo proprio da un'altra parte. Però questo ci dicono le evidenze scientifiche dell'oggi, ci dicono con Damasio, come abbiamo detto, che il cervello si viene in essere dopo millenni, se non milioni di anni, di reti neurali meno complesse, al servizio del corpo. E il cervello serve inizialmente, principalmente, per far sì che il corpo si muova meglio nello spazio. Okay. Da questa circostanza seguono altri passaggi evolutivi per i quali nasce la consapevolezza, la capacità del pensiero astratto, il linguaggio dopo, E il linguaggio comincia a, come dire, tematizzare ed esprimere queste realtà, non le realtà astratte. Non è che tu nasci filosofo, nasci in grado di dire fuori, dentro, davanti, dietro, alto, basso, duro, morbido, cattivo, buono, cioè tutte cose che sono strettamente correlate con la tua esperienza di movimento nello spazio e col massimizzarla. È chiaro, come dice Diamond, che quando hai la lingua diventi molto più bravo anche come cacciatore. Perché? Perché puoi dire a qualcuno le cose. Quindi un gruppo si può aprire sul territorio, si grida delle informazioni e riesce a convergere e a coordinarsi. Ma prima che questo accada, voglia camminare. Non so se è chiaro, non è che prima non cacciavamo, cacciavamo in altri modi. Però il problema centrale è questo, che la conoscenza da lì poi diventa sempre più sofisticata, sempre più astratta, sempre più puntuale, quello che volete, ma da lì parte, e tant'è che lì torna. Quello è il punto, che la nostra lingua, se la sappiamo esaminare con un po' d'attenzione, è una lingua che è spazializzata, ovvero sia, si nutre e fa costante utilizzo di termini che hanno radici spaziali. No? Come vi dicevo, per l'esempio banale di base per i sociologi è la distanza sociale. Che c'è di fisicamente distante fra due che hanno uno status diverso? Possono anche stare abbracciati, ma sono lontanissimi. Questa è evidentemente una concezione astratta, ma io la rendo con termini concreti, no? L'arrampicatore sociale, dalle stelle alle stalle, possiamo fare esempi a decine di migliaia. Un altro esempio è un file di grandi dimensioni che fa? Pesa. Da quando in qua un file pesa? Non so se vi siete mai posti il problema, sarebbe carino farlo, perché la risposta è esattamente quella. Noi per esprimere dei concetti astratti usiamo dei concetti concreti, poi diciamo che l'abbiamo riformulati, ma lì sta la questione, il file pesa. Pesa 5 mega, accidenti, già ti senti spostato così, no? Ma non pesa un cazzo, però di fatto se voglio dire che ha un certo ingombro, di nuovo devo usare dei termini che siano spaziali, perché quella è l'idea, poi magari la dimensione è un'altra, ma tutto ciò che io faccio è così. Cioè, andate a guardarvi le radici etimologiche dei termini e scoprirete che la grandissima parte di questi termini ha a che fare con cose estremamente concrete, perché il nostro sapere parte da lì. Poi si è evoluto, ma non è che ha tagliato i contatti. Quello è il problema. Nel momento in cui noi riteniamo di avere un sapere che non ha più a che fare col corpo, ci stiamo in qualche modo autocastrando, perché non abbiamo più modi per valutare, riconoscere quanto invece il corpo continui a dirci cose, continui a farci presente aspetti. Il saggio, quello che avete letto per oggi, parla esattamente di questo, se non ricordo male, no? Del fatto che tu hai dei tipi di feedback dall'esperienza della natura che sono corporei, non sono razionali. Poi dopo li elabori, però comunque, no? Questa percezione, per esempio, appunto della smisuratezza, dell'incomparabilità, dell'incommensurabilità, è lì. Tu stai davanti alla montagna e sei niente. E quindi allo stesso modo pensi, che poi che faccia io nei confronti di questa montagna? Qualsiasi cosa che io faccia è del tutto irrilevante. E quindi posso agire tranquillamente nello spazio senza pormi alcun problema di limite. Butto le cose in dove capita, butto le cicche, butto le buste, perdendo di vista il fatto che non so io, ma siamo 9 miliardi. E 9 miliardi di buste cominciano ad essere montagna, se non un'isola. Quindi capite che, no, anche da un punto di vista di percezione e concettualizzazione del problema, se io non mi do ascolto, questi echi, queste difficoltà di rapporto, queste ovvie questioni di fisicità, le perdo. E a livello razionale posso dire quello che mi pare, tanto che poi che sia. Il problema è che poi non seguono i comportamenti, perché i comportamenti sono comunque anch'essi ancora concreti. Ok? Bueno. Allora...